Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RCA e di Gemini Network. Io sono Giovanna Montalbano e questa è Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta. Apro subito con un articolo del HuffPost di Giuseppe Colombo e Claudio Paudice, che riguarda il vaccino che ci sta tenendo col fiato corto in questi giorni per capire come evolverà la situazione della pandemia. Forse arriva il vaccino, il piano ancora no. A chi e come distribuirli? Come non farli deteriorare? Il governo è in ritardo sia nella linea politica che nell'organizzazione e nel coordinamento con la logistica. È una questione di tempi e soprattutto di organizzazione. La volata di Pfizer e BioNTech per arrivare a distribuire il vaccino anti-Covid da dicembre riaccende entusiasmi e speranze, ma allo stesso tempo impone a tutti i paesi di prepararsi per tempo. Meglio, chiede ai governi dei rispettivi paesi di tirare le somme di quello che è stato fatto fino ad ora, perché il vaccino delle due aziende farmaceutiche arriverà brevissimo e quello che la Commissione europea firmerà mercoledì con BioNTech per conto di tutti i 27 paesi sarà il quarto contratto di acquisto, non il primo. Insomma, la strada è tracciata da tempo e l'Italia, il piano per i vaccini è ancora tutto da scrivere. Il taccuino del lavoro preparatorio del governo registra al momento una riunione di insediamento che, secondo quanto risulta a HuffPost da fonti dell'esecutivo di primo livello, si è tenuta il 3 novembre al Ministero della Salute. In quell'occasione è stato istituito un gruppo di lavoro tra Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Istituto Spallanzani e la struttura commissariale per l'emergenza guidata da Domenico Arcuri. A coordinare la cabina di regia è stato scelto Gianni Rezza, il direttore generale della prevenzione del Ministero. Ognuno ha indicato i propri rappresentanti, nel complesso 15, per gli incontri successivi. Un breve giro di pareri e poi la riunione è stata sciolta. 2 giorni dopo, il 5 novembre, Arcuri conferma che il Ministero della Salute si è insediato un gruppo di lavoro coordinato da un direttore generale del Ministero che si sta occupando di stabilire la modalità ottimale per accogliere e distribuire il vaccino verso i primi target destinatari. Un breve aggiornamento della cabina di regia si tiene il giorno dopo, ma senza arrivare a formulare indicazioni precise, tanto che il ragionamento che circola tra alcuni partecipanti è che prima vanno individuate le linee politiche e poi si può passare alla pianificazione e all'attuazione del piano. Linee politiche sì, perché distribuire il vaccino significa fare scelte nette, come quella che dovrà indicare la fascia della popolazione che per prima sarà sottoposta alle iniezioni. Cosa è stato fatto in una settimana? Il 10 novembre il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, dice che insieme ai partecipanti alla cabina di regia si è già iniziato largamente a ragionare sulla problematica ed elaborare una strategia per affrontare compiutamente distribuzione e somministrazione del vaccino, senza impatti negativi sulla catena di distribuzione, che ha bisogno di temperature particolarmente basse. Ma al netto di qualche ragionamento di base, come l'ipotesi di iniziare a vaccinare chi vive nelle RSA, il piano è ancora da costruire. A dirlo è ancora una volta il timing, le modalità di lavoro del governo. Solo mercoledì il tavolo sarà allargato al rappresentante del Ministero dei Trasporti, il capo di gabinetto Alberto Stancanelli. È stato inviato per la prima volta. Eppure il MIT è un ministero chiave, dato che alla regia della logistica e dei trasporti. Alla riunione che si terrà al Ministero della Salute alle 10 del mattino non ci staranno però né gli operatori privati della logistica e neppure i gestori delle infrastrutture, a iniziare dagli aeroporti. Eppure è passato quasi un mese dal 13 ottobre, da quando cioè i big della logistica hanno chiesto al governo di aprire un tavolo sulla distribuzione del vaccino. Siamo molto preoccupati, è passato già un mese dall'appello della logistica al governo, ma nessuno ci ha contattato. Non si può pensare di attrezzare una catena del freddo, la cold chain di questo tipo in poche settimane, dice all'HuffPost Pierluigi Petrone, presidente Assoram, la logistica sanitaria e braccio operativo delle aziende farmaceutiche. Il vaccino Pfizer-BioNTech sembra essere qualche passo avanti rispetto agli altri, a differenza di tutti quelli che in stadio sperimentale avanzato necessita di essere conservato e trasportato alla temperatura più che rigida di meno 70 gradi Celsius. Alla stessa temperatura, se importato allo stato di principio attivo, dovrà essere stoccato nei magazzini dei grandi hub logistici. Il prodotto finito e infialato sarà in grado di sopportare le più ordinarie temperature da frigo, solo per i 5 giorni prima di perdere la sua efficacia. Spostare farmaci così vitali e delicati in quantità massiccia a queste temperature rappresenta una sfida logistica di proporzioni bibliche. Ogni errore, ogni ritardo può costare caro. Forse sarebbe il momento che l'Italia smettesse, il governo italiano smettesse di fare propaganda politica sui social e dedicarsi veramente con serietà a progettare soluzioni per gestire questa pandemia nel migliore dei modi, arrecando il meno danno possibile a qualsiasi categoria, in particolare alle categorie fragili che sono gli anziani, per quanto riguarda la pandemia e appunto infettarsi col virus, e i giovani che si rappresentano il futuro e che in questo momento per l'ennesima volta si stanno affrontando un momento difficile per la chiusura delle scuole, che forse con un piano B ben strutturato anche con un piano A ben organizzato avrebbero potuto non dover affrontare e continuare una didattica essenziale per la loro crescita, per la loro vita, una didattica di qualità. Passiamo adesso a un'altra notizia, sempre che ci riguarda strettamente, perché riguarda l'Europa, ed è una notizia del Post. La Commissione europea ha accusato Amazon di aver violato le leggi sulla concorrenza in Francia e Germania. La Commissione europea ha accusato Amazon di aver violato le leggi sulla concorrenza sfruttando il suo doppio ruolo di piattaforma, dove i rivenditori terzi possono mettere in vendita i prodotti e quello di rivenditore di prodotti a sua volta. L'accusa arriva dopo più di un anno di indagini da parte della Commissione, che ha annunciato di aver aperto anche una seconda indagine su un possibile trattamento di favore che Amazon riserverebbe a rivenditori che utilizzano i suoi servizi di logistica. Secondo la Commissione europea, Amazon avrebbe sistematicamente fatto uso dei dati privati dei rivenditori che vendono sulla sua piattaforma per favorire i propri prodotti a discapito degli altri. Margrethe Vestager, commissaria europea alla concorrenza, ha detto che dobbiamo garantire che le piattaforme con un doppio ruolo, con potere di mercato come Amazon, non distorcano la concorrenza. I dati sull'attività dei venditori di terze parti non devono essere utilizzati a vantaggio di Amazon quando agisce come concorrente di questi venditori. Amazon ha commentato la decisione della Commissione dicendo di non essere d'accordo con le accuse, sostenendo di rappresentare meno dell'1% del mercato al dettaglio globale. La società ha dichiarato anche che nessuna azienda più di Amazon si occupa delle piccole imprese o ha fatto di più per supportarle negli ultimi due decenni. Ci sono più di 150.000 aziende europee che vendono attraverso i nostri stores, le quali generano decine di miliardi di euro di ricavi ogni anno e hanno creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. La questione Amazon è una questione molto complessa che andrebbe affrontata su più fronti. Intanto le condizioni dei lavoratori, che sono al limite della legalità, andrebbero in qualche modo risolte con urgenza, anche perché vista la condizione che stiamo vivendo attualmente non possiamo far altro che usare, anche se in modo limitato, l'e-commerce, per cui è una questione che riguarda tutti i diritti dei lavoratori di questi grossi centri commerciali digitali. E inoltre il fatto che comunque siamo alle porte del Natale, che sicuramente il nostro consumo aumenterà e probabilmente i nostri acquisti saranno fatti online, anche questo sarebbe questione fondamentale da trattare per la tutela dei piccoli commercianti che si affideranno a questi grandi contenitori per poter fronteggiare la crisi e per poter riuscire a pagare le tasse dell'economia reale, insomma. E mentre in Europa si discute su come distribuire questo vaccino che può in qualche modo attutire le perdite della pandemia, sia economiche che umane, e ci prepariamo ad affrontare il consumismo natalizio, con Amazon e altri grandi centri commerciali digitali, In Cisgiordania le forze israeliane lo scorso 3 novembre hanno effettuato la più grande demolizione di un insediamento palestinese degli ultimi 10 anni. Ne parla Camilla Lombardi su un articolo di Wired.it dello scorso 9 novembre. Leggo. Mentre gli occhi del mondo erano tutti per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, le forze dell'esercito israeliano hanno causato il più grande incidente di sfollamento forzato nella valle della Cisgiordania degli ultimi anni. Usando le parole delle Nazioni Unite, si tratta di una grave violazione del diritto internazionale. Il 3 novembre, nei territori occupati dalla West Bank, l'intera comunità palestinese di Kirbet Humsa è stata rasa al suolo, lasciando 73 persone, di cui 41 minori, senza casa. Il quotidiano Guardian e numerose ONG hanno condiviso filmati che mostrano le macchine scavatrici israeliane dirigersi verso l'accampamento palestinese, procedendo a distruggere qualsiasi cosa capitasse sotto tiro: tende, baracche, rifugi per animali, servizi igienici e pannelli solari. Tre quarti della comunità hanno perso i loro rifugi durante l'operazione di martedì, ha detto Yvonne Hell, coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Ciò lo rende il più grande sfollamento forzato in più di 4 anni e la più grande demolizione dell'ultimo decennio per numero di strutture distrutte, ossia 76. I territori della Cisgiordania sono stati conquistati dall'autoproclamato Stato di Israele nel 67, in seguito alla guerra dei 6 giorni che vide Israele contrapporsi ai vicini stati arabi della regione. Da allora Israele ha continuato a controllare l'area, a cercare di espandere il proprio dominio, sebbene vi risiedano ancora numerosi civili palestinesi con un autogoverno limitato in piccole enclavi. Il villaggio di Kibbet Humsa era una delle numerose comunità beduine di pastori nell'area della Valle del Giordano che si trova all'interno delle zone di fuoco dichiarate dall'esercito israeliano. Infatti, nonostante si trovasse all'interno dei territori palestinesi, l'accampamento ha subito quello che succede a molte costruzioni palestinesi della zona. Senza un permesso da parte delle forze israeliane, gli edifici vengono demoliti senza pietà. Non continuo, comunque, è sempre la solita vecchia storia. Vedremo cosa accadrà adesso con Biden alla presidenza americana, se qualcosa cambierà. Io nutro forti dubbi. Vedremo i legami, le relazioni politiche internazionali, come saranno affrontate da questo nuovo governo. Sicuramente è interessante capire chi occupa la vicepresidenza degli Stati Uniti in questo momento. Kamala Harris, che sui social è stata osannata da tutti come la prima vicepresidente americana donna e nera. Io vi ripropongo un articolo dello scorso agosto di Jacob in Italia per farvi capire un po' di chi si tratta. Si scrive Kamala Harris, si legge Hillary Clinton, è un articolo di Elisabetta Raimondi. Come la copione, apparentemente anonimo, ma in realtà scritto da Hillary Clinton, Kamala Harris è la compagna di Joe Biden per il ticket alle presidenziali. Vabbè, o il grande lei annuncia Kamala Harris, la scelta di Kamala Harris, sembrano così svanire le preoccupazioni per l'eccesso di ambizione personale di Kamala, che il consigliere di Biden, Chris Dodd, aveva sollevato. Considerate le particolarissime prerogative di questa elezione, in cui l'età e le condizioni di Biden spostano l'attenzione sulla successione alla stessa presidenza. Con l'insediamento di Biden-Harris, il vecchio corso, quello che gli statunitensi nel 2016 avevano creduto di ripudiare preferendo Donald Trump a Hillary Clinton, verrà ristabilito nella sua integrità e gli elettori di questo ticket continueranno a credere, almeno fino a che l'esasperazione per la situazione creata dalla pandemia, dai soprusi della polizia e dalla crisi economica senza precedenti non esploderà in maniera molto più massiccia, che fosse l'unica scelta possibile per sconfiggere Donald Trump. Perché questo è ciò che il grande fratello democratico ha fatto credere loro, quando invece quel binomio altro non è che il prodotto di un establishment interessato solo a mantenere lo status quo per salvaguardare i suoi privilegi e guidato dalle decisioni di Obama e Hillary. Del resto Obama desiderava proteggere la sua legacy, che una presidenza Sanders avrebbe surclassato. Hillary voleva vendicarsi di Bernie, che odia perché ritiene responsabile della sua sconfitta nel 2016, e tutti e due vogliono continuare ad avere potere nella prossima eventuale amministrazione democratica, quella appunto che vivremo adesso per i prossimi 4 anni. Così come Obama ha pilotato la resurrezione di Sleepy Joe, la scelta di Kamala come potenziale presidente prima e come vice poi sembra infatti pilotata da Hillary. Nel suo passato da procuratrice, Kamala Harris vanta il mancato perseguimento dell'attuale ministro del tesoro di Donald Trump, Steve Mnuchin, colui che in piena pandemia ha preteso miliardi di dollari per le corporation senza nessuna condizione in cambio di una tantum di $1,200 data alle famiglie statunitensi. Tra il 2009 e il 2015 Mnuchin era stato il CEO della One West Bank, che, come rivelato da The Intercept nel febbraio del 2017 nell'articolo, Kamala Harris si rifiuta di spiegare perché non ha perseguito la banca di Mnuchin, aveva commesso una gran quantità di frodi. In un memorandum interno pubblicato da The Intercept martedì scorso si legge: i pubblici ministeri dell'ufficio della procuratrice generale della California hanno detto di aver trovato più di 1000 violazioni delle leggi sul pignoramento da parte della sua banca. Durante quel periodo hanno previsto che investigazioni future ne porteranno alla luce molte altre migliaia, ma l'indagine, in quella che il memorandum ha definito ampiamente mal condotta, è stata chiusa dopo che l'ufficio di Harris ha rifiutato di aprire un'azione civile contro la banca. Dalle indagini condotte successivamente è emerso che Mnuchin diede alla campagna di Harris $2,000, unica candidata democratica a ricevere fondi in quel ciclo elettorale, sebbene in anni precedenti Mnuchin avesse fatto donazioni a entrambi Clinton, a Barack Obama, a John Kerry, a ulteriore conferma di quanto gli alti livelli, i soldi di persone di potere e di tendenze repubblicane vadano a foraggiare indistintamente repubblicani e democratici. I presunti provvedimenti della procuratrice Kamala a favore della gente comune e di colore, quanto ai riferimenti di Joe Biden alla lotta di Harris per migliorare la vita delle persone comuni, lavoratori, mamme e bambini, persino il New York Times l'anno scorso ospitava l'opinione della professoressa di legge californiana Lara Bezalon, che smentiva con i fatti l'appellativo progressista con cui Kamala amava e ama tuttora definire la sua attività di procuratrice. La senatrice si è posta spesso dalla parte sbagliata della storia, di volta in volta, quando i progressisti la spingevano a sostenere la riforma della giustizia criminale in qualità di procuratrice di distretto o procuratrice generale statale, Mrs. Harris si è opposta o è stata zitta. Cosa ancora più preoccupante, Mrs. Harris ha lottato con i denti e con le unghie per sostenere incarcerazioni ingiuste che erano state effettuate per via di cattive condotte di funzionari, che includevano manomissione di prove, falsa testimonianza e soppressione di informazioni cruciali da parte dei procuratori. Continua così l'articolo, enunciando tutti i motivi per cui Kamala Harris non è una donna progressista, e forse a questo punto non è neanche una donna di colore, perché per essere donna di colore bisogna avere una sensibilità che evidentemente lei non possiede. Il mio tempo è scaduto, ma vi voglio segnalare che Maria Beatrice Giovanardi, un'emiliana che vive a Londra e si occupa di marketing e public relation, ha vinto la sua battaglia contro l'Oxford Dictionary, che è sovvenzionato da fondi governativi. All'Emma Donna faceva corrispondere definizioni come moglie, fidanzata, amante di un uomo, ma anche puttana, cavalla, bagaglio, puledra. È riuscita comunque a, in questa lotta, a far sostituire la definizione di donna ed espungere gli iniziali di sinonimi sessisti, anche se non tutti. Questo è un articolo del Fatto Quotidiano. Un altro articolo interessante è un articolo dell'Internazionale, proposto dall'Internazionale, tradotto da Federico Ferrone, e parla di Ayuni, che è un film documentario della regista siriana Yasmin Fedda, e parla di persone scomparse. E il film si può vedere, si può visionare su ayunifilm.com. Ed è un film molto interessante perché parla d'amore per la propria terra. Io vi lascio col palinsesto di Radio Città Aperta e coi programmi di Gemini Network. Alla prossima.